Ma secondo me per loro cambia poco, perché tanto la vivono già la decisione in prima persona. Il cambiamento è più per chi è allo stadio, perché anche per chi è a casa non cambierà praticamente nulla. Già a casa guardi in TV la partita, ti arriva anche il replay subito, istantaneo, che ti fa vedere che cosa si sta valutando. Quindi essenzialmente le novità sarà per chi è allo stadio, per il pubblico sugli spalti.
Era un Fiorentina-Roma del maggio 2013, indovina, esatto, chi arbitrava?
Gervasoni?
Mazzoleni,
vabbè.
Ma te guarda che casualità, Mazzoleni, va bene, che poi è passato parecchio al
che VAR, tra l'altro peraltro. Mi sa che fu l'unica sconfitta in casa della Fiorentina quell'anno, oltre al KO col Pescara della Befana, in cui
quel 13-14 passata alla 12-13. Storia come no, 12-13.
Stagione 2012-2013.
Quindi è comunque l'anno del rigore per il Milan.
Sì, l'anno di Fiorentina Milan 2-2, sì, con Siena Milan e Pescara Fiorentina. Va bene, sì, possiamo andare avanti, tornando a parlare di campo e di tematiche più legate al calcio e meno all'arbitraggio, con chi la maglia viola l'ha vestita ed è ricordato sempre con tanto affetto in quel di Firenze. Enrico Fantini è in linea con noi. Ciao Enrico.
Ciao, buongiorno a tutti.
Intanto grazie per essere con noi Enrico, so che sei impegnato anche in Piemonte allenando una squadra in eccellenza, quindi in bocca al lupo e come sta andando intanto ti chiedo la stagione d'allenatore.
Beh, intanto grazie di avermi chiamato. Che dire, la stagione sta andando, diciamo, abbastanza bene, siamo terzi in classifica, proviamo a raggiungere ancora le prime posizioni anche se mancano 4 giornate alla fine. Però ci proveremo, mal che vada passeremo attraverso i playoff e ci proveremo a salire di categoria. Io in questo momento sto allenando a Cuneo, è una squadra in eccellenza, ma comunque in una città importante con 80.000 persone come abitanti, quindi una città importante, perciò diciamo che come partenza non è male.
Ma era più dura in campo o in panchina, Enrico?
Penso in panchina, in campo si è, diciamo, artefici di quello che uno
del proprio destino, sì.
Del proprio destino. In panchina purtroppo si è in mano a dei ragazzi che comunque a livello di dilettantismo hanno anche un altro lavoro, quindi diciamo che non si è professionisti a tutti gli effetti, quindi è molto più complicato.
Indubbiamente chi è in panchina si ferma all'area tecnica, ecco, diciamo così, purtroppo non puoi più mettere piede in campo, però esatto. Un'altra volta buona fortuna per quanto riguarda l'avventura. Grazie. Da tecnico a Enrico Fantini che è in linea con Radio Firenze Viola. Torniamo a parlare di campo, Enrico, intanto prima di passare alla Fiorentina ripartirei, visto che tu eri un attaccante, noi seguendo la Fiorentina parliamo molto anche di Kane in queste ore, è stato l'autentico protagonista di Germania-Italia che praticamente si è messo la squadra sulle spalle nel secondo tempo, e ripartirei anche dalla nazionale. Che figura ha fatto per te l'Italia in queste due partite e Ken in queste due partite?
Ma io ho avuto l'idea che sotto l'aspetto del gioco la Germania ci abbia un po' come dire surclassato un pochettino, sotto l'aspetto delle occasioni no, nelle occasioni da rete sicuramente no. Mi viene da pensare il vecchio catenaccio all'italiana, no? Tutti dietro e poi dopo cerchiamo di ripartire, di far male. Questo è quello che mi sono un po' detto guardando sia l'andata che il ritorno della nazionale. Però nulla toglie che comunque c'è stata una reazione d'orgoglio, soprattutto nel ritorno sul 3-0, andare a recuperare la partita e portarla sul pareggio.
Ecco, dicevamo appunto di Ken, che fa il mestiere che facevi anche te, cioè l'attaccante, 23 gol in stagione, ha timbrato anche domenica sera a Dortmund. Intanto a Cazzotto ti aspettavi una stagione del genere da Ken, che arrivava a Firenze per rilanciarsi, e però in pochi, insomma, si attendevano un rendimento del genere, ecco.
Sì, penso, personalmente anch'io non mi aspettavo un rendimento del genere. Però è un ragazzo che ha dimostrato sicuramente una grande voglia di dimostrare il suo valore e poi ha trovato sicuramente l'ambiente giusto per lui, l'ha detto in più interviste, l'ha ribadito più volte che lui si sente amato, si sente apprezzato, e questo in un giocatore ti porta soltanto ad aver fiducia e poi andare in campo e rendere al meglio.
Ma secondo te è un discorso mentale quello che lo ha riguardato quest'anno? Cioè lui oltre alla fiducia ha trovato anche il modo giusto, per esempio, di allenarsi, di affrontare la quotidianità?
Forse
sta...
Allora, per quanto riguarda il modo giusto di allenarsi,
poi c'è anche il gioco della squadra,
forse. Esatto, io penso proprio di sentirsi al centro di un progetto e quindi avere delle responsabilità importanti, perché comunque essere un attaccante di riferimento si ha delle responsabilità notevoli, e quindi si è sentito protagonista, e poi tutto è coinciso con i gol, con le prestazioni ottime, e quindi questo ha aumentato anche il suo livello di gioco.
Ecco Enrico, la Fiorentina, parlando sempre di attaccanti, ha ritrovato in grande spolvero Albert Gudmundsson nell'ultima settimana prima della pausa, ed era stato il colpo da 90 dell'estate scorsa. Insomma, nessuno ha mai discusso le doti tecniche del giocatore, che però nell'arco dell'annata era mancato tante volte. Ora si parla del fatto che la Fiorentina lo riscatti o meno in estate, al di là della situazione giudiziaria che grava su di lui per il processo in cui è tuttora coinvolto. Il giocatore per te è, anche per te è indiscutibile e da riscattare senza alcun tipo di dubbio, considerando che si tratta di 17 milioni di euro da versare per tenerlo in maglia viola?
Io penso che sia un giocatore ideale per la Fiorentina. Si sposa benissimo con Ken. Questa stagione, purtroppo, con tutti anche i suoi problemi personali, quindi sicuramente ha attraversato una stagione, un inizio di stagione molto molto complicato. Però se trova anche lui la fiducia giusta e l'ambiente giusto, può essere sicuramente un valore aggiunto. L'ha dimostrato nell'ultimo periodo, lo sta dimostrando, e mi auguro che lo dimostri ancora, ecco.
Che idea ti sei fatto di questa corsa all'Europa, Enrico? Sono 6 squadre in pochi punti, dal Bologna quarto per intendersi al Milan nono, mi sembra.
Sì, adesso c'è anche questo cambio in panchina della Juventus, con l'arrivo di Tudor, che bisogna vedere anche che svolta possa dare sia all'ambiente, ma soprattutto alla squadra, perché la Juve mi sembrava una squadra un po' spenta ultimamente. E quindi poi c'è da vedere la Roma, e diciamo che ci sono il Bologna, comunque sono 4-5 squadre, compresa anche la Fiorentina, che potrebbe correre anche in un posto per l'Europa.
Ecco, hai citato l'esonero di Thiago Motta con l'arrivo di Tudor. Alla fine per l'ex allenatore della Juventus è stata cara la sconfitta di Firenze, perché stranamente Giuntoli l'aveva confermato saldamente in panchina anche dopo la debacle al Franchi. Poi una settimana dopo esatta c'è stato il ribaltone, fuori Motta, dentro Tudor. Come ti spieghi il fatto che anche in un grande club come la Juventus c'è stata, cioè, in una sola settimana si è sovvertito il parere nei confronti di un allenatore che era stato difeso a spada tratta per tutto l'anno?
Molto poco senso.
Quello che mi viene da dire che il rapporto tra Giuntoli e Motta sicuramente era un rapporto ottimo, e invece mi viene da pensare che il rapporto tra Motta e i giocatori non fosse così perfetto, ecco, sicuramente un po' mancava un po' di alchimia, probabilmente è venuta un po' a mancare in questa stagione, e ha pagato caro con l'esonero Motta, ecco, questa mancanza di alchimia tra allenatore e giocatore.
Certo, Enrico, perdendo però una settimana, perché francamente non si capisce, no, aver aspettato. Ora va bene, c'è la sosta, però Firenze va come va, la Fiorentina stravince, la squadra sembra praticamente non lanciare segnali, 24-48 ore, poi la decisione la prendi. Aspettare una settimana, francamente, è difficile da spiegare.
Sì, è difficile da spiegare, però ammettere di aver sbagliato...
è un po' come se il direttore...
Esatto, di Motta, e poi tornare indietro, allora hanno probabilmente la settimana che si sono presi in più, è proprio perché... Per valutare bene la situazione, ecco, questo è quello che io penso naturalmente. Quindi.
Enrico, mi riporto brevemente sul capitolo Ken che affrontavamo poc'anzi, perché dicevamo in attesa di capire poi in estate se rimarrà o meno alla Fiorentina, ma nel caso restasse, è stato detto qui a Firenze per tutto quest'anno che l'anno della sua esplosione è arrivato quando per la prima volta è stato catapultato in un ambiente dove è stato travolto di fiducia. La società l'ha preso, gli ha dato enorme appunto fiducia, l'ha investito della maglia da titolare, e ha corroborato questa tesi senza affiancargli nemmeno un attaccante alternativo a fianco a lui, né d'estate né a gennaio, a stagione in corso. La domanda che ti faccio è: lui, ok, ha dato il meglio perché si è sentito coccolato e ben voluto da tutti. Ora, però, se dovesse rimanere un altro anno, è fattibile fare un'altra stagione col rischio per la Fiorentina di avere una sola punta solo perché Ken è comunque ha dato il meglio in questo modo? Cioè, un'altra stagione con solo Ken davanti, col rischio che si faccia male? Perché alla fine, dicevamo prima in studio, il grande giocatore è anche quello che tira fuori gli attributi e se ne sbatte della concorrenza.
Purtroppo è vero, infatti quando Ken ha avuto problemi con l'infortunio, con questa botta in testa, quindi è stato sostituito, come dire, non con un altro giocatore di ruolo, quindi sicuramente in un progetto di una squadra futura sicuramente la Fiorentina dovrà intervenire e andare a cercare un sostituto, anche perché non penso che Ken possa mantenere questi livelli per sempre, ecco, sicuramente degli alti e bassi un giocatore nella sua carriera li può avere, perché è normale, e quindi penso che ci voglia un'alternativa valida.
Squalifiche, problemini, ragazzi,
la coppa in più,
la coppa in più che speriamo possa essere ancora più impegnativa, la Conference. Io credo, insomma, non si possa pensare di fare un altro anno con...
Io sono d'accordo.
Magari poi obbligati, come abbiamo visto con Zaniolo, con Beltran,
esatto,
a adattare i calciatori che poi no, cioè, è difficile inventarsi prima punta, o lo sei o non lo sei.
Sono d'accordo, mi ricordo che addirittura faceva giocare quando c'era Kwame, faceva giocare Kwame come prima punta, quindi ma sono tutti centravanti un po' inventati, non un po' atipici, quindi il centravanti o si è centravanti vero, abituati a giocare con le spalle alla porta, altrimenti veramente è un ruolo veramente molto complicato.
E indubbiamente si è visto infatti la differenza tra quando la Fiorentina aveva Ken e quando non l'aveva. Enrico, ti salutiamo, ti giriamo
bocca
come sempre
lupo.
I messaggi che ci arrivano che ricordano i tuoi il tuo gol al Perugia, non c'è neanche bisogno che te lo dica, perché
addirittura
tu...
guarda, c'è Marco dalle cure che si ricorda di averti portato sulle spalle in un giro di campo,
quindi...
dopo Fiorentina Perugia, non solo si
quindi
ricorda il gol,
ma neanche il gol, ma il dopo partita
proprio in trionfo.
Abbiamo fatto cose che solo noi possiamo sapere.
E fu un gol storico che ricordano ancora tutti. Enrico, grazie ancora, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie molte anche a voi.
Grazie.